Wiki Radio. Peter Kammerer racconta Karl Marx.
Il 14 marzo 1883, 130 anni fa, Friedrich Engels a Londra annuncia la morte del suo amico Karl Marx con queste parole. Il 14 marzo alle 2:45 del pomeriggio ha cessato di pensare, la più grande mente dell'epoca nuova. L'avevamo lasciato solo da appena 2 minuti e al nostro ritorno l'abbiamo trovato tranquillamente addormentato nella sua poltrona, addormentato per sempre.
Da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni. Forse queste 12 parole convertirono al comunismo più persone di quante ne convertirono in milioni di parole scritte da Marx durante tutta la sua vita. Gli ultimi anni per lui non furono anni felici. Nel dicembre 1881 Jenny morì. Pochi mesi dopo morì la figlia primogenita. Distrutto dal dolore, anche Marx smise di vivere.
Marx aveva 65 anni. Marx era sempre un po' malaticcio. Da tempo soffriva di una bronchite cronica, di pleurite, aveva una laringite, non riusciva più a inghiottire e alla fine anche un ascesso nel polmone. Diceva, è strano, come ogni agitazione ora mi prenda subito alla gola. Su consiglio dei suoi medici deve lasciare Londra. Non gli va bene la nebbia. E Marx si dà alla fuga verso il sud, una specie di utopia, il Mediterraneo. Normalmente i nordici non si rendono conto quanto può essere freddo il sud nell'inverno. E lui, infatti, viene perseguitato dal maltempo. Prima va sulla Costa Azzurra, in Francia, maltempo. Poi va nel Nord Africa, si spinge fino all'Algeria, maltempo, piovoso. Quindi lui ritorna di nuovo, trova nelle terme di Enghien un vero sollievo, torna in Inghilterra, lo mandano alla costa meridionale inglese e finalmente torna a Londra abbastanza ristabilito. Scrive ancora, credo di rimettermi presto in carreggiata. Commuove questa fuga di un uomo anziano colpito dalla perdita delle persone più care, pronto a morire, ma anche con la grande voglia di vivere e di finire la sua grande opera, Il Capitale. È strano, Marx ha finito poche opere e per noi oggi proprio i frammenti non finiti, che venivano poi pubblicati 60-80 anni dopo la morte, sono gli scritti più interessanti. Penso ad esempio ai manoscritti economico-filosofici e ai Grundrisse, con il famoso frammento sulle macchine scoperto per l'Italia da Panzieri nei primi anni 60 del Novecento. Nel suo ultimo anno di vita Marx dunque aveva perso la sua leggendaria capacità di lavoro e Engels lo vedeva, sapeva che Marx così non può andare avanti e diceva proprio il giorno della morte non avrebbe sopportato vivere avendo dinanzi a sé i molti lavori incompiuti e volerli completare senza poterlo fare. Sarebbe stato un vegetare come un rudere per la maggior gloria della medicina. No, mille volte meglio se lo portiamo dopodomani nella tomba dove riposa sua moglie. Il funerale si svolge il 17 marzo, un sabato, con pochi intimi al cimitero di Highgate di Londra, 10-15 persone. C'era Eleonora, la figlia di Marx, detta Tussi, voleva diventare attrice, ha assistito il padre, ora aiuterà Engels nell'edizione delle opere, si impegna nel movimento, ama un socialista inglese, uomo molto ambiguo, e si toglierà la vita per questo amore deluso. Poi c'è Helene Demuth, la domestica, ma una donna che è molto più di una domestica. Lei ha accompagnato la famiglia Marx sin dall'esilio parigino, cioè ormai da 40 anni. Molto amata da tutti, ha una sua autorità nella famiglia. Ha anche un figlio illegittimo di Marx e nessuno dei presenti conosce questo segreto, perché Engels subito ne aveva assunto la paternità. Engels, detto il generale, per la sua competenza in questioni militari, è l'alter ego di Marx, un ricco industriale che ha dedicato la propria vita al movimento operaio. Senza i suoi soldi la famiglia Marx non avrebbe potuto sopravvivere. Tiene il suo discorso in inglese. Accanto a lui due compagni di Marx nella rivoluzione del 1848 a Colonia, un sarto e un falegname, anche loro in esilio a Londra. Charles Longuet, il primo genero di Marx, legge un messaggio dai socialisti russi. Poi l'altro genero, che vive come Longuet a Parigi, Paul Lafargue. Longuet e Lafargue hanno partecipato alla Comune di Parigi, hanno dovuto scappare e solo da poco sono tornati in Francia grazie a una amnistia. Sua moglie Laura, poi c'era Liebknecht, arrivato dalla Germania, che rappresenta il partito tedesco e il padre di Karl, assassinato nel 1919 insieme a Rosa Luxemburg, e poi, e questo è interessante, la presenza di due grandi scienziati, amici di Marx, ai quali Marx ha tenuto moltissimo, perché lui si vedeva soprattutto come scienziato e era in contatto con i grandi scienziati del suo tempo, era un grande ammiratore di Darwin, lui stesso era un matematico, ad esempio, scopriva delle cose interessantissime, e qui c'era un chimico, Scholem, e c'era Ray Lankester, zoologo, che dirigerà qualche anno dopo il famoso Museo di Storia Naturale di Kensington, ambedue di fama internazionale. Ecco il piccolo gruppo di persone che rappresenta il mondo di Marx, i suoi affetti familiari, la presenza più artigiana che operaia, la scienza, l'internazionalismo. Chi va a visitare la tomba, e credo che oggi, 14 marzo, giorno della morte, qualcuno lo farà, trova un enorme busto di Marx, granitico, posto lì nel 1956, per niente brutto, ma pesante, molto pesante, come per tener fermo sottoterra il morto. In un momento, parlo del 1956, più di 50 anni fa, quando i partiti comunisti si avviavano, senza saperlo, verso la loro agonia.
Piuttosto robusto, eh?
Era un gigante.
No, dicevo la testa.
Che cosa è? Perfetto. Vedi, non ha fatto che scrivere la verità. Che gli uomini erano sfruttati. Che la rivoluzione industriale li aveva scaraventati in fabbrica. Prima non esisteva la classe operaia. E lui aveva il progetto per cambiare il mondo.
C'è tutta la sua famiglia.
Senza Marx non ci sarebbe niente. Non ci sarebbero né i sindacati, né la previdenza sociale, né le industrie di Stato.
Potevo portare dei fiori già che c'ero.
Chi se ne frega dei fiori?
Come chi se ne frega?
È morto.
Se non fai che parlare di lui.
Io parlo solo delle sue idee.
Lo so, Cyril. I filosofi hanno solo interpretato il mondo. Il punto, però, è di cambiarlo. Ben detto.
Naturalmente al funerale di Marx nessuno cantava l'Internazionale. Era già noto il testo, scritto per la Comune di Parigi nel 1871, con il suo fulminante «Al fine sarà l'Internazionale futura umanità». Ma la musica che rese famosa la canzone non era ancora scritta.
Давай, проклятием заклеменный, весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный, и смертный бой вести готов.
Certo, tutti i presenti avevano in testa la futura umanità. e consideravano Marx la più grande mente dell'epoca nuova. L'epoca nuova doveva essere quella della rivoluzione mondiale, provocata e resa possibile dalla globalizzazione. Allora si diceva dalla formazione di un mercato mondiale. Marx e Engels hanno visto questo sviluppo con grande anticipo e lo hanno descritto già nel 1848 nel manifesto del Partito Comunista, che finisce con questo slogan, il più famoso e anche il più eluso del Novecento: proletari di tutto il mondo, unitevi. Marx è stato un grandissimo scrittore, la sua lingua aveva la forza di Lutero, capace di concentrare in brevi slogan pensieri molto complessi, frutto di studi e ricerche che abbracciano la filosofia, l'economia, la giurisprudenza e altre scienze. Possiamo cogliere il pensiero filosofico, politico e morale ricordando alcune di queste espressioni sintetiche. Quella famosa: finora i filosofi hanno solo interpretato il mondo in vari modi, ma ora si tratta di cambiarlo. O l'altra: non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma il loro essere sociale che determina la coscienza. Sono pensieri che volano alto, ma sempre con lo sguardo fisso sulla terra, verso l'essere sociale, verso le condizioni materiali dell'esistenza umana, e Marx ne trae la conseguenza. Il nostro motto, scrive, deve essere dunque riforma della coscienza, non per mezzo di dogmi, ma mediante l'analisi della coscienza non chiara a se stessa. Apparirà allora che il mondo ha da lungo tempo il sogno di una cosa di cui non ha che conquistare la coscienza per possederla realmente. Ecco il sogno di una cosa, caro a Fortini e Pasolini. E sul comunismo dice una cosa un po' sconcertante, perché lui dice: il comunismo è possibile empiricamente solo come azione dei popoli dominanti, oggi si direbbe sviluppati, in una volta e simultaneamente, e ciò presuppone lo sviluppo universale delle forze produttive, delle relazioni mondiali. Questa frase impetuosa del giovane Marx vede la rivoluzione compiuta dal capitale come presupposto di un'altra rivoluzione, quella dei popoli. Quella del capitale è tuttora in atto, oggi forse più dinamica che mai nonostante le sue crisi e i sconvolgimenti planetari, mentre quella dei popoli è avvenuta, come sappiamo, non nei paesi sviluppati, come pensava Marx, ma nei paesi periferici e con risultati, come sappiamo, piuttosto opposti a quanto si voleva raggiungere. Ora, questo slogan, unitevi proletari di tutto il mondo, Marx spiega nel 1864 quando fonda la Prima Internazionale, la famosa Prima Internazionale, e queste sue parole suonano proprio riformiste, perché che cosa vuole? Vuole soprattutto limitare e accorciare la giornata lavorativa, per legge, non con le armi, e poi vuole promuovere nuove forme associative di produzione e di distribuzione, cioè proprio quello che oggi si chiama il terzo settore, l'economia solidale, il non profit. Questi obiettivi sono il frutto di un imperativo categorico che spinge Marx alla rivoluzione, che discende immediatamente dal pensiero illuministico, ma si inserisce anche in una lunga tradizione sociale cristiana e che Marx riassume così: si devono rovesciare tutti i rapporti nei quali l'uomo è un essere degradato, assoggettato, abbandonato e spregevole.
Stand up, all victims of oppression, for the tyrants be your mind.
Ecco Marx alla rivoluzione del 1848. Lui giovanissimo non va sulle barricate, ma dirige un giornale a Colonia, la Neue Rheinische Zeitung. Investe i suoi soldi, tutte le speranze, l'impresa è un grande successo perché Marx è un grande giornalista, finché il giornale non viene proibito. A questo punto, l'ultimo numero, il suo addio, Marx fa stampare 20.000 copie, tutte in lettere rosso, un messaggio esteticamente e politicamente forte, che dice: la nostra ultima parola sarà sempre l'emancipazione della classe lavoratrice. A questo punto deve scappare in Francia, viene espulso, finisce a Londra, una metropoli liberale che accoglie profughi politici di tutta l'Europa. Rimarrà a Londra fino alla fine della sua vita. La polizia francese, belga, ma soprattutto quella prussiana lo hanno schedato come soggetto rivoluzionario pericoloso e ancora decenni più tardi viene accusato di dirigere lui la rivoluzione della Comune di Parigi. Bismarck, vittima di un attentato fallito, lo accusa di aver fondato una scuola di assassini. Comunque Marx a Londra non ha mai problemi con la polizia, ma quella prussiana lo tiene d'occhio, come risulta da un rapporto scritto nei primi anni del soggiorno a Londra, anni di estrema povertà.
Il capo di questo partito dei comunisti è Karl Marx. La mente attiva e creatrice, la vera anima del partito, è lui. Abita in uno dei peggiori quartieri di Londra e di conseguenza anche dei più economici. Occupa due stanze, quella che guarda sulla strada e il salotto, quella che dà sul retro e la camera da letto. Sua moglie è la sorella del ministro prussiano von Westphalen, una signora colta e gradevole, che per amore del marito si è abituata a una vita zingaresca e ora si sente perfettamente a suo agio in quella miseria. Ha due bambine e un bambino, tutti molto belli e con gli stessi occhi intelligenti del padre. Quando si entra in casa Marx, il fumo del carbone e del tabacco è così denso che al primo momento si brancola come in una spelonca, poi, poco a poco, lo sguardo si abitua al fumo e si comincia a scorgere qualche oggetto, come attraverso una nebbia. In mezzo al salotto si trova un grande tavolo. Qui si ammonticchiano i manoscritti, i libri e i giornali di Marx, i giocattoli dei bambini, i lavori di rammendo della moglie, tazze di tè dagli orli sbrecciati, cucchiai sporchi, coltelli, forchette, candelieri, calamai, bicchieri, pipe di terracotta olandesi, cenere di tabacco, tutto gettato alla rinfusa su quell'unico tavolo. Ma tutto ciò non procura a Marx e a sua moglie il minimo imbarazzo. L'accoglienza è la più amichevole. La pipa, il tabacco e tutto quello che si trova in casa viene offerto con la massima cordialità. Una conversazione intelligente e piacevole sopperisce finalmente alle deficienze domestiche, rendendo tollerabile ciò che al primo impatto era solo sgradevole. Allora ci si può perfino riconciliare con la compagnia e trovare l'ambiente interessante e originale. Ecco il ritratto fedele della vita familiare di Marx, il capo dei comunisti.
È vero, i primi anni dell'esilio sono terribili. 6 persone vivono in 2 stanze. Muore, ad esempio, la piccolissima Franziska e Marx non ha i soldi per comprare la bara, va in strada, incontra un altro profugo politico appena arrivato che gli presta questi soldi. Engels non è ancora in possesso della fabbrica paterna, il padre tiene molto ben fermo la borsa e solo dopo qualche anno, quando Engels dirigerà questa fabbrica a Manchester, è capace di mandare soldi a Marx e di permettergli una vita, diciamo, borghese, cioè una casa dove si fanno feste, si leggono regolarmente Dante, Shakespeare, Goethe. Questa era una grande passione di Marx e anche delle figlie. Anche vero che Marx è un pessimo amministratore. I soldi che guadagna, come giornalista, qualcuno ha calcolato che non dovevano essere nemmeno pochi, volano subito via. Infine è vero che la moglie Jenny, con sangue blu scozzese nelle vene, è un fratellastro diventato ministro degli interni a Berlino e che odia questi rivoluzionari, seguirà fedelmente il marito in tutte le sue avventure di vita. È stata la ragazza più bella ambita di Treviri, ottima famiglia, 4 anni più anziana di Marx, e ci volevano 7 anni di fidanzamento. Non perché c'erano delle resistenze esplicite, le famiglie si conoscevano bene, il padre di Jenny stimava questo giovane Moro, Marx veniva chiamato già a loro Moro per la sua pelle un po' bruna, questa folta chioma di capelli neri. Il padre di Jenny lo stimava, però Marx era ebreo e non dava grandi garanzie per il futuro. Solo dopo la morte del padre di Jenny i due possono sposarsi. Jenny ha fatto nascere 7 figli, di cui 4 muoiono in tenera età, e finirà i suoi giorni con i nervi e la salute a pezzi. È stata lei che ha pagato di più in questo matrimonio. C'è una storiografia che esalta questo matrimonio. C'è chi dubita che Marx sia stato capace di amare e di rendere felice una famiglia. C'è anche chi sente un tono forse troppo retorico nelle sue appassionate lettere d'amore. Ma che ci sia stata una lunga e grande passione reciproca, nessuno ne dubita.
Manchester, 21 giugno 1856. Mio caro tesoro, ti scrivo di nuovo perché sono solo e perché mi secca tenere continui dialoghi mentali con te, senza che tu ne sappia nulla o mi possa rispondere. Per quanto mal riuscito, il tuo ritratto mi rende migliori servigi, e adesso capisco come persino le Madonne nere, i ritratti più maltrattati della Madre di Dio, potessero trovare adoratori indefettibili, e anzi, più adoratori dei buoni ritratti. In tutti i modi, certamente nessuno di questi quadri di Madonne nere è mai stato baciato, occhieggiato e adorato più della tua fotografia, che certo non è nera, ma aspra, e non riflette affatto il tuo caro, soave, adorabile dolce volto. Ma io correggo i raggi di sole che hanno dipinto male e trovo che i miei occhi, per quanto rovinati dalla luce artificiale e dal tabacco, sono in grado di dipingere non solo in sogno, ma anche da svegli. Io ti ho viva davanti a me e ti porto in palmo di mano, e ti bacio dalla testa ai piedi, e cado in ginocchio davanti a te, e sospiro: Madame, io vi amo.
La domanda centrale, tuttora controversa, che si scontra con il pensiero di Marx, è questa: perché la rivoluzione economica scatenata dal modo di produrre capitalistico non può mantenere la sua promessa di risolvere i problemi materiali dell'esistenza umana? Perché l'apprendista stregone non riesce più a fermare la corsa allo sviluppo, che invece crea una miseria umana nuova, intimamente legata allo stesso tipo di ricchezza prodotta? Possiamo riassumere il paradosso in una frase del giovane Marx: con la valorizzazione del mondo delle cose si svalorizza il mondo umano. È un paradosso da sciogliere. Infatti, negli anni centrali della sua vita, Marx va ogni giorno alla biblioteca del Museo Britannico, studia l'economia, studia le leggi dell'accumulazione capitalistica, intuisce il ruolo sconvolgente delle macchine e delle tecnologie in questo processo e trova 2 ragioni per la crescente disumanità del sistema: lo sfruttamento e l'alienazione. Lo sfruttamento non è un concetto morale, ma indica una appropriazione del mondo da parte del capitale e non da parte degli esseri umani. Indica la sottomissione del lavoro vivo sotto il dominio di quello morto, oggettivato in macchine e cose. Indica infine la rapina e la devastazione della terra da parte della specie umana. Marx non ragiona solo in termini di classe, ma vede la specie, il genere umano, che deve costruire un nuovo rapporto con la natura. Alienazione invece significa che la divisione del lavoro e la necessità di vendere il proprio lavoro per vivere, lasciandolo dirigere da altri interessi, comporti una strana separazione del lavoratore dal suo prodotto. Cioè, gli oggetti che gli uomini producono diventano una potenza indipendente, anzi, si ergono sempre più giganteschi di fronte al loro creatore e contro di lui. Questo accade sia nel processo produttivo, sia nella vita, nel rapporto dell'uomo con se stesso, nei rapporti tra gli uomini e nel rapporto degli uomini con la natura.
Con la diminuzione costante del numero dei capitalisti che usurpano e monopolizzano tutti i vantaggi di questo processo di trasformazione, crescono la miseria, l'oppressione, l'asservimento, la degradazione, ma cresce anche la ribellione della classe operaia. Una classe in continuo aumento, disciplinata, unita, organizzata dallo stesso meccanismo del processo di produzione capitalistico. Il monopolio del capitale diventa condizione indispensabile della produzione che proprio con il monopolio si è creata e sviluppata. La centralizzazione dei mezzi di produzione e la socializzazione del lavoro raggiungono un traguardo in cui diventano incompatibili col loro involucro capitalistico ed esso viene spezzato.
Il movimento operaio storico, tutto fissato sul progresso, non ha mai preso sul serio questa analisi marxiana, diventata invece un'esperienza di tutti, un'esperienza quotidiana di milioni di persone di fronte alla cosiddetta vita moderna, esaltante ma anche angosciante. E non ha nemmeno preso sul serio l'altra indicazione di Marx, quella del feticismo delle merci. Le merci che formano le fondamenta del nostro benessere esercitano sugli uomini un potere crescente, una magia che Marx chiama appunto feticismo, una superstizione moderna potente come una epidemia. Ragionando su queste questioni si capisce che il concetto di rivoluzione in Marx va ben oltre a quello politico della presa del potere. La sinistra si è fatto sempre abbagliare dalla presa del potere per comprendere poi troppo tardi che una volta al governo deve fare cose che non voleva fare. Questo significa però che il vero potere è altra cosa e sta altrove, ma dove? Nella sua concezione tradizionale, il potere si incarna nel padrone, figura umana riconoscibile a occhio nudo, il padrone. Nella modernità, dice Marx, il potere invece è riconoscibile solo con l'occhio della scienza e sta nei meccanismi stessi dell'accumulazione, che ci costringono a sacrifici e a comportamenti che in fondo rifiutiamo e che, dice Marx, storicamente non sono più necessari. È possibile che gli uomini dispongano liberamente della ricchezza creata dallo sviluppo, costruendo in libertà la propria storia, e che la specie umana trovi una sua coscienza di specie, diventando parte di una natura conciliata? Il piccolo gruppo intorno alla tomba di Marx di questa cosa era convinto. E quel 14 marzo 1883, Engels, riassumendo il nocciolo dell'opera di Marx, ha scritto, e lo ha detto al funerale, come Darwin ha scoperto la legge dello sviluppo della natura organica, Marx ha scoperto la legge di sviluppo della storia umana. Ha operato un rivolgimento nell'intera concezione della storia universale. A noi il compito di criticare e di utilizzare questa scoperta.
Il 14 marzo 1883 muore a Londra Karl Marx. Peter Kammerer l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.